Dal libro del profeta Malachia. Duri sono i vostri discorsi contro di me, dice il Signore, e voi andate dicendo: che abbiamo contro di te? Avete affermato: è inutile servire Dio. Che vantaggio abbiamo ricevuto dall'aver osservato i suoi comandamenti o dall'aver camminato in lutto davanti al Signore degli eserciti? Dobbiamo invece proclamare beati i superbi, che pur facendo il male si moltiplicano e pur provocando Dio restano impuniti. Allora parlarono tra di loro i timorati di Dio. Il Signore porse l'orecchio e li ascoltò. Un libro di memorie fu scritto davanti a Lui per coloro che lo temono e che onorano il Suo nome. Essi diverranno, dice il Signore degli eserciti, mia proprietà nel giorno che io preparo. Avrò compassione di loro come il Padre ha compassione del Figlio che lo serve. Voi allora vi convertirete e vedrete la differenza fra il giusto e l'empio, fra chi serve Dio e chi non lo serve. Ecco, infatti, sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia. Quel giorno venendo li incendierà, dice il Signore degli eserciti, in modo da non lasciar loro né radice né germoglio. Per voi invece, cultori del mio nome, sorgerà il sole di giustizia con raggi benefici e voi uscirete saltellanti come vitelli di stalla. Calpesterete gli empi ridotti in cenere sotto le piante dei vostri piedi nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti. Tenete a mente la legge del mio servo Mosè, al quale ordinai sull'Oreb statuti e norme per tutto Israele. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, perché converta il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, così che io venendo non colpisca il paese con lo sterminio. Parola di Dio.
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.
Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore.
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.
Risuoni il mare quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne, davanti al Signore che viene a giudicare la terra.
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.
Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine.
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Vi ordiniamo pertanto, fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, di tenervi lontani da ogni fratello che si comporta in maniera indisciplinata e non secondo la tradizione che ha ricevuto da noi. Sapete infatti come dovete imitarci, poiché noi non abbiamo vissuto oziosamente fra voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato con fatica e sforzo notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darvi noi stessi come esempio da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi demmo questa regola: chi non vuol lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene. Se qualcuno non obbedisce a quanto diciamo per lettera, prendete nota di lui e interrompete i rapporti, perché si vergogni. Non trattatelo però come un nemico, ma ammonitelo come un fratello. Parola di Dio. Insieme. Risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.
Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere?» Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo, metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. E mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi persino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
E questa mattina siamo di fronte a questo passaggio della lettera di Paolo ai Tessalonicesi, la seconda lettera, che conclude appunto la lettera. Questa lettera che abbiamo visto per almeno due domeniche è indirizzata ai Tessalonicesi proprio ancora una volta per incoraggiarli a non allontanarsi dall'annuncio del Vangelo che hanno ricevuto. Oggi però questo testo che abbiamo ascoltato è un po' particolare ed è la finale appunto della lettera, no? Dove Paolo invita i cristiani a fare cose che già domenica avevamo un po' detto fuori dal normale. Tenetevi lontano da ogni fratello che si comporta in maniera indisciplinata. E poi, se qualcuno non obbedisce a quanto diciamo per lettera, interrompete i rapporti. E queste posizioni che Paolo chiede ai suoi cristiani non sono così semplici, anche perché, come dicevamo già domenica, queste espressioni usate oggi nella Chiesa diventano addirittura motivo per dirti che tu non sei capace di amare il prossimo. Invece Paolo lo dice apertamente, con forza, tenetevi lontani, interrompete i rapporti. Allora andiamo a capire il senso di questi avvertimenti di Paolo. Innanzitutto dice, chi si comporta in maniera indisciplinata? Chi sono e qual è questa maniera indisciplinata? Paolo dice, secondo la tradizione che ha ricevuto da noi. Pertanto, il comportamento indisciplinato è il comportamento di quella gente che dice di essere cristiana perché ha ricevuto il battesimo, perché stiamo parlando di cristiani, non stiamo parlando di pagani. Tessalonicesi, la comunità di Tessalonica è la comunità dei cristiani. Quindi Paolo dice, voi che avete ricevuto il Vangelo di Gesù, avete ricevuto il battesimo, siete cristiani, ma ci sono alcuni tra di voi che sono indisciplinati. Chi sono? Sono quelli che asseriscono di essere cristiani, ma i loro comportamenti non sono attinti dal Vangelo di Gesù. Infatti, non sono secondo la tradizione che avete ricevuto da noi. E l'indisciplinatezza allora è il non agire in conformità al Vangelo di Gesù. E allora dovremmo guardare le nostre comunità cristiane e dovremmo dire, ma quanti indisciplinati ci sono? Tantissimi. È questa indisciplinatezza che non è più considerata, tant'è che questa indisciplinatezza ormai ha la maggiore. Infatti molti dicono siamo cristiani, ma di questi molti quanti vivono veramente secondo il Vangelo? Ecco la domanda di Paolo. E di fronte a costoro Paolo dice tenetevi lontani. Non dice altre parole che possono sembrare più conformi al cosiddetto amore del prossimo. No, perché gli indisciplinati sono pericolosi, in quanto gli indisciplinati sono quelli che rovinano l'armonia della comunità cristiana. Ecco il motivo. Ma qual è il segno, diciamo così, che fa capire che c'è questa indisciplinatezza? Paolo come fa a dire ai Tessalonicesi dovete individuare questi indisciplinati? E qual è il segno con cui si capiscono gli indisciplinati? E stamattina Paolo ci sconvolge perché dice il segno è l'oziosità. Sono gli oziosi, i quali cosa fanno? Invece di essere impegnati, ovviamente, cosa fanno? Vivono disordinatamente, senza far nulla, in continua agitazione. Sono gli oziosi. Ma anche qui dobbiamo capirci bene. In che senso sono gli oziosi?
il parametro dell'ozio qual è per Paolo? E poi, di conseguenza, il parametro di lavoro che deve essere contrastante con l'oziosità, qual è?
Infatti qui lo dice, no? Infatti vi do una regola, che chi non vuol lavorare neppure mangi.
Paolo dice così ai cristiani. Ma cosa intende Paolo per lavoro e di conseguenza che cosa intende Paolo per ozio? È chiaro che il concetto di lavoro che qui emerge non è certamente perfettamente uguale al nostro concetto di lavoro. Perché? Perché questo concetto di lavoro è inserito in un contesto di una comunità cristiana. Ma voi sapete che la comunità cristiana è speciale, perché San Luca, negli Atti degli Apostoli, quando ci descrive la comunità cristiana, ce la descrive così: non c'era tra di loro alcun bisognoso, perché chi aveva condivideva con chi non aveva. Allora, il concetto della comunità cristiana è questo, che tutti sono impegnati a far sì che la loro opera possa servire alla comunità cristiana. E questo è il lavoro di cui parla Paolo. Che tutti siano impegnati perché la comunità cristiana possa raggiungere questa dimensione, che nella comunità cristiana non ci sono bisognosi, perché tutti sono impegnati a far sì che il proprio servizio sia anche a vantaggio dell'altro. Ora, questa configurazione della comunità cristiana è quella che permette a Paolo di dire: ecco che cosa significhi, chi non lavora non mangia, chi si sottrae a questo compito della comunità sia messo fuori dalla comunità. E sono i famosi indisciplinati che devono essere tenuti lontani. È ovvio che questo concetto di lavoro oggi non corrisponde più. E quindi applicare questo testo oggi è chiaro che diventa difficile. Ma non è così difficile, basterebbe capire il senso. Ma il senso è che prima di tutto la vera carenza è la carenza della comunità cristiana, perché in effetti oggi non c'è la comunità cristiana nella quale non ci sono bisognosi, perché tutti si è impegnati a condividere. Non esiste. Non esiste. Tanto più se noi guardiamo le nostre comunità cristiane, chi è che ancora agisce in questo modo? Dov'è una comunità cristiana che abbia questa configurazione? Si lavora, ma si lavora per se stessi. Si lavora, ma si lavora con l'obiettivo di avere ciò che ci serve, non ciò che serve alla comunità. Perché manca questo concetto di comunità cristiana. Ora, bellissimo ancora quell'altro passaggio di Luca, no? Quando ci descrive la comunità cristiana in questa luce. Chi ha, cosa fa? Ha venduto i campi e il ricavato lo ha dato a chi non aveva, per esempio. Quindi questa attenzione a che nella comunità non ci sia situazione di bisogno è una realtà che manca. Perciò il concetto di lavoro di Paolo non è applicabile così immediatamente a noi, ma è applicabile solamente quando c'è un contesto di comunità cristiana nel quale tutti sono impegnati non ad approfittarsene, ma a dare, a servire. Allora, chi non serve la comunità è ozioso. Chi non serve la comunità deve essere tenuto lontano. Perché? Perché se non serve la comunità è motivo di disordine. Se non serve la comunità è motivo di agitazione. perché mette in condizione la comunità cristiana di non vivere quella pace che è data da questo unico spirito. E allora ecco l'invito di Paolo ai Tessalonicesi: attenti a non rovinare la vostra comunità, attenti a non deviare da quello che è l'impostazione vera della comunità cristiana. E ovviamente arriva ad essere molto forte quando dice: se qualcuno non obbedisce a quanto diciamo per lettera, interrompete addirittura i rapporti con lui. Ovviamente l'invito di stamattina è un invito che non è così semplice, proprio perché è un invito che ci sprona ad avere criticità nei confronti delle nostre comunità cristiane e guardare proprio la comunità cristiana e dire: ma la nostra comunità cristiana è veramente una comunità che vive questa esperienza cristiana? L'esperienza, eh? C'è veramente questo spirito che spinge al gusto della condivisione? Perché il punto sta qui, è la condivisione, ma non tanto la condivisione dei beni o no, no, quello è una conseguenza, la condivisione dello stato interiore di ogni persona che ha questa coscienza. Se io sono cristiano, devo essere inserito in una comunità nella quale io devo agire secondo il mio essere cristiano. Perché? Perché c'è un principio importante. Se noi abbiamo bisogno di vedere ancora la presenza di Gesù, Paolo afferma che il corpo di Gesù, quindi la visibilità di Gesù, è la sua Chiesa, cioè è la comunità cristiana. Usiamo il termine, usa il termine Chiesa di Paolo, non con il nostro significato, perché il nostro significato di Chiesa purtroppo ci è stato consegnato in un modo limitativo, perché per noi Chiesa sono i preti, ma non è così. Chiesa non è la gerarchia, non esiste. Chiesa sono i cristiani. Perciò è la compattezza della comunità cristiana che dà la visibilità di Gesù. E qual è la visibilità di Gesù? La visibilità di Gesù è che molti sono una cosa sola. E questa è la visibilità di Gesù. Perché quei molti fanno il corpo di Cristo. Appunto Paolo dice: cos'è la Chiesa? La Chiesa è il corpo di Cristo. Però siccome che i molti fanno una cosa sola, tutto deve essere fatto verso questa convergenza. Tutto deve dire: siamo una cosa sola, è la condivisione. Allora, la costruzione della comunità è il compito che Paolo riafferma ai Tessalonicesi. E chi non si impegna in questo è il famoso ozioso, quello che deve essere tenuto lontano, perché disturba la comunità, quindi rovina questo progetto di unità che dà visibilità al Cristo. Ecco, questo è un po' il tema che Paolo, sulla finale di questa lettera, vuole richiamare in un modo pressante ai Tessalonicesi, ma lo vuole richiamare anche a noi. L'importanza di costruire questa comunità cristiana, anche perché oggi è abbastanza difficoltoso, no? Costruire la comunità cristiana, perché poi noi usciamo proprio da questa mentalità, una mentalità di un cristianesimo che non è stato mai educato a dire siamo cristiani, ma ci hanno sempre presentato un cristianesimo, tra virgolette, sacramentale. Cioè, tu sei cristiano, perché hai ricevuto il sacramento del battesimo. Tu sei cristiano perché hai ricevuto il sacramento dell'Eucaristia. Tu sei cristiano perché hai ricevuto il sacramento della Cresima. E avanti così. Quindi ci hanno presentato sempre, insegnato, un cristianesimo sacramentale. Come dire, basta ricevere i sacramenti che sei cristiano. Ed è stato questo l'errore. Perché il cristianesimo non è una questione sacramentale, è una questione vitale. Perché il cristianesimo è un modo nuovo di vivere la tua umanità. Quel modo nuovo che si conforma al Cristo. Certo, i sacramenti servono, ma non è riducibile il cristianesimo ai sacramenti. Perché i sacramenti ti sono dati perché la tua vita sia cristiana. Allora ecco, noi dobbiamo cambiare visione. Il cristianesimo non è sacramentale, è vitale. È la nostra vita cristiana, ma la vita. E il ricevimento dei sacramenti ti serve solo perché la tua vita sia profondamente cristiana. Però è la tua vita, e la tua vita è affidata a te. Ecco il concetto di chi lavora notte e giorno e di chi invece è ozioso. Chi è quello che lavora notte e giorno? E chi lavora notte e giorno, è interessante l'espressione usata da Paolo, perché dice: non abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato con fatica e sforzo notte e giorno. Allora, non pensiamo che Paolo lavorasse tutto il giorno con il concetto di lavoro di oggi. Ma che cosa vuol dire a Paolo quando dice: ho lavorato con fatica e sforzo notte e giorno per non essere di peso? È importante, perché vuol dire che Paolo, è chiaro, ha vissuto sempre, in ogni momento, questa coerenza al suo essere cristiano. La sua vita è cristiana, cioè la sua vita era sempre stata coerente al Vangelo di Gesù. Questo è il lavorare, il far sì che il mio modo di essere, il mio modo di agire sia sempre conforme a quel Vangelo, che va nella direzione della condivisione. Perciò non sono di peso a nessuno. Quindi l'oziosità ha la sua origine qui, all'origine in chi ovviamente vive il suo cristianesimo, ma lo vive senza pensare che il cristianesimo è una vita, è la vita cristiana. Non basta dire, appunto, io ho aderito al Vangelo di Gesù. E vabbè, è la tua vita? Da che parte va? Quindi non lavori, cioè non ti dai da fare per mettere in condizione il tuo modo di vivere ad essere coerente al Vangelo che hai ricevuto. Ecco l'oziosità, quella che è un danno alla comunità cristiana. Perciò anche, vedete, che l'insegnamento allora diventa molto concreto. Noi dobbiamo essere capaci di essere nella comunità cristiana persone attive, cioè persone che, come Paolo, lavorano notte e giorno. Infatti lui lo dice, no? Sapete infatti come dovete imitarci. Paolo si pone come colui che deve essere imitato, ma proprio in questo modo. Cioè, notte e giorno anche per noi dobbiamo essere capaci di dire: ma io in ogni momento devo vivere la mia umanità secondo il Vangelo di Gesù. Perché è questo sforzo, questa fatica, questo travaglio che mi permette di essere a disposizione di Gesù, perché possa usarmi per costruire la sua comunità, per costruire la sua Chiesa. Chi non fa questo è un cristiano ozioso, è un cristiano che invece di contribuire al bene della comunità contribuisce al disordine della comunità. Perché? Perché la sua presenza distoglie da quella che deve essere la coerenza al Vangelo di Gesù. Ecco allora, questo insegnamento è quello che ci viene consegnato stamattina. Dobbiamo diventare anche noi capaci di questa consegna. Sapete come imitarci, dice Paolo, no? E Paolo, in che cosa ti dobbiamo imitare? In quello che hai fatto? No, perché ognuno ha il suo carisma, ognuno ha la sua missione. Allora, in che cosa ti dobbiamo imitare? Noi dobbiamo imitare Paolo in un'altra cosa, in quello che lui è venuto a dire, quando dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Cioè, tutta la mia vita è obbedienza al Vangelo di Gesù. Imitatemi, fate anche voi così, di modo che questa vostra obbedienza al Vangelo di Gesù vi permette, come dirà poi San Pietro nella sua lettera, vi permette di essere quelle pietre vive che il Signore prende e usa per costruire la sua Chiesa, il suo santuario, costruire la comunità vera dei cristiani. Ecco, che il Signore davvero ci aiuti ad avere dentro di noi questa disponibilità a consegnarsi a Lui. Signore, fa che tutto quello che io faccio serva alla Tua gloria, cioè serva a far sì che attraverso di me Tu possa essere conosciuto, che attraverso di me chi mi incontra possa incontrare anche Te. Ed è questo atteggiamento interiore che ci permette di dire: notte e giorno abbiamo faticato, perché tutta la nostra vita è stata una continua consegna a quel Gesù che mi deve usare per essere una pietra della sua Chiesa. Ora, anche stamattina la comunione che noi facciamo abbia davvero questo senso. La comunione diventa il modo con cui ci consegniamo a Gesù, e la consegna però deve essere dentro. La consegna deve essere vitale. La comunione deve diventare quella forza che ci sostiene in ogni momento della nostra giornata. Ecco perché è importante anche la messa quotidiana, no? Non un'abitudine sacramentale, ma proprio un'abitudine vitale, che poi non è un'abitudine, è un'esigenza vitale, nel senso che la mia giornata è intrisa di situazioni, di occasioni, di opere, di interessi, ma dentro a tutto questo io devo essere in grado di far sì che il mio modo di pormi sia sempre coerente al suo Vangelo, perché allora in questo modo io fatico notte e giorno, perché in ogni situazione io cerco solamente Lui. Ed è questo importante, alimentarlo ovviamente con l'incontro con Lui, con la comunione al suo corpo, al suo sangue. Dato per questo, perché? Perché chi mangia la mia carne e chi beve il mio sangue dimora in me e io dimoro in lui. Quindi diventa un modo con il quale io vivo proprio intensamente questo rapporto con Gesù, che mi guida dentro a tutte le vicende della mia vita, affinché io non diventi ozioso, cioè non mi faccia determinare dalle situazioni, ma in ogni situazione io sappia portare solo la sua presenza. Notte e giorno ho faticato, e ho faticato proprio per questo, perché ho cercato sempre solo di vivere le mie situazioni secondo il Vangelo di Gesù. Chiediamo anche stamattina appunto al Signore che ci renda capaci di essere così aperti, disponibili a consegnarsi totalmente a Lui, come dire: Signore, usaci, perché il mio agire porti sempre la tua presenza.